File 8, pagina 44. Non sta a noi dirimere la delicata questione, che tuttavia non potevamo ignorare. La nostra lunga amicizia con Bertolini ci faceva propendere per la tesi dell'autoliberazione di Buchenwald, in armonia anche con le testimonianze di Bartel e Ciuffoli. Ma l'attenta lettura di Langbein e la riflessione sul metodo di ricerca e sulla sua tesi avvalora il dubbio e accresce il tormento dell'estensore di queste note. Bettelheim, che definisce l'autoliberazione di Buchenwald un mito e si basa come Langbein in lager fino all'ultimo giorno, ma non a Buchenwald, sulle testimonianze, è stato dimesso dal campo molto tempo prima, quando era ancora eccezionalmente possibile. Senza intaccare la buona fede di alcuno, eccesso di patriottismo di gruppo o di partito da una parte, understatement o spirito polemico dall'altra, nel momento di congedare questo scritto, Ferdinando Zidar ci informa di aver inviato al Triangolo Rosso periodico dell'ANED numero 567 maggio-giugno-luglio 85 la seguente informazione. È stato reso noto un interessante documento recentemente scoperto dalla storica americana Melle Paula Schwartz negli archivi nazionali di Washington, sezione archivio militare moderno, sulla autoliberazione di Buchenwald da parte dei prigionieri stessi. Si tratta di un rapporto del servizio informazioni della 4ª divisione blindata americana che aveva occupato la zona in cui si trova Buchenwald. Esso dice: gruppi speciali d'assalto erano stati organizzati dai prigionieri per catturare i guardiani SS. Prima del nostro arrivo, i posti di guardia erano stati occupati e 125 SS catturati e tenuti prigionieri nel campo. La direzione del campo è nelle mani di un comitato ben organizzato, composto da rappresentanti di tutte le nazionalità. Il testo surriportato verrebbe a rafforzare in modo che a noi sembra non trascurabile la nostra iniziale immedesimazione nella tesi di Renato Bertolini dell'autoliberazione. Rimane la necessità di saperne di più sulla ricerca della storica americana. Le diverse approssimazioni nella descrizione degli avvenimenti del giorno 11 non sono anomale. Pochissime le persone in grado di abbracciare l'intero orizzonte al di là della piccola visuale di cui più potevano godere. Bartel e Cogon, come del resto Ciuffoli e Bertolini, erano peraltro in posizione elevata e quindi in grado di saperne di più. Le loro affermazioni sono divergenti. Bertel afferma che le SS furono cacciate, Cogon che le SS si ritirarono. Langbein ricostruisce gli eventi sulla base di accurate ricerche, visione diretta e ricostruzione entrambe soggette a quella relatività rispetto al corso degli avvenimenti di cui parla Mark Bloch nell'Apologia della Storia. Mark Bloch, Apologia della Storia, Torino, Einaudi 1981. La resistenza a Buchenwald ha avuto innumerevoli rilevanti risultati, salvando molte vite umane, ed è riuscita ad influire sul morale dell'SS, deprimendolo con la sola percezione dell'esistenza di un contropotere, e ciò anche a prescindere dall'impiego della forza al momento cruciale. Nota: il piano di azione per la liberazione di Buchenwald, agendo dall'interno, era redatto secondo le esigenze della cospirazione, ma con esperienza, precisione e tecnica militare, come si rileva dal bollettino del campo ciclostilato della sezione comunista italiana di Buchenwald, redatto subito dopo la liberazione. A nostro avviso, la resistenza nelle condizioni che conosciamo ha una valenza sovrumana e che possa essere stata immaginata, organizzata e attuata ha dell'incredibile, come hanno dell'incredibile le condizioni di vita e di morte nel lager nazista. La resistenza, costringendo i singoli deportati a farsi forza per essere all'altezza dei delicati e rischiosi compiti loro assegnati, impegnandoli con scopi precisi, ha impedito che molti si lasciassero andare sopraffatti dalle insuperabili difficoltà e ha rafforzato quel grande fattore di sopravvivenza che si compendia nel fare il possibile per ritornare, per adempiere al dovere di testimoniare. Queste alte espressioni di umanità si sono manifestate e le infamie perpetrate nei lager appartengono anch'esse alla realtà. Dobbiamo quindi rendere onore alla resistenza, e il miglior modo di rendere questo onore è calarsi con lo spirito nei tempi e nei luoghi, nelle circostanze nelle quali la resistenza ha operato, e condannare ora e per tutti i tempi a venire le nefande imprese dei nazisti. Hitler voleva il millennio e lo avrà. Ai vertici dell'organizzazione della resistenza nel campo di Buchenwald, gli italiani Domenico Ciuffoli, Renato Bertolini e Ferdinando Zidar, e se non proprio ai vertici in posizione eminente Fausto Pecorari, medico, i primi tre comunisti, Pecorari cattolico, cassiere a Trieste del CLN in rappresentanza della DC, sarà dopo la liberazione vicepresidente della Consulta. Il libro Buchenwald, Mannung und Verpflichtung, ospita due relazioni stese nel 1957, una di Bertolini e una di Pecorari. Stralciamo e riassumiamo da Bertolini. Il primo gruppo compatto di italiani, 125 persone, arrivò dalla Francia il 19 gennaio 43, assieme a un gran numero di francesi. La maggioranza aveva partecipato alla guerra di Spagna o alla resistenza quali emigrati antifascisti in Francia. Di questo primo gruppo faceva parte Domenico Ciuffoli, già membro del Comitato Centrale del PC e successivamente membro del Parlamento, Renato Bertolini, già capitano della 12ª Brigata Internazionale Garibaldi in Spagna, un francese che aveva conosciuto in Francia Domenico Ciuffoli, prese il primo contatto con gli italiani. Come atto iniziale venne costituita una sezione del PC organizzata in gruppi di tre uomini, con un responsabile per ogni gruppo. Il comitato della sezione era formato da Ciuffoli, con il compito di mantenere i contatti con l'organizzazione internazionale, Bertolini, Sarpi, nome di battaglia, e Zidar, compagni di provata capacità cospirativa. Essi mantenevano i rapporti con tutti gli italiani, senza eccezione, per infondere coraggio e dare tutta la possibile assistenza. Per effetto della collaborazione con l'organizzazione di altri paesi, gli italiani poterono fruire della solidarietà internazionale e partecipare alla suddivisione dei pacchi viveri che i francesi ricevevano dalla Croce Rossa Internazionale e i cechi e i tedeschi dalle famiglie. Fausto Pecorari. Nel mese di ottobre 1944 si costituì il Comitato Nazionale Italiano di Solidarietà e Zidar chiamò a farne parte Pecorari e La Rocca. Ogni blocco aveva un suo fiduciario. Pecorari, medico, aveva maggiore possibilità di spostarsi e venne nominato cassiere e distributore delle elargizioni raccolte dagli altri due. Oggetto della raccolta era il Lager Geld, moneta convenzionale, spendibile nel campo e valida per acquisti di sigarette e tabacco, in misura ovviamente assai limitata, allo scopo di reciproco controllo di ogni operazione di raccolta e di distribuzione. Veniva fatto circolare tra i prigionieri italiani, un preciso dettagliato rendiconto. Fausto Pecorari riferisce anche sulla vita religiosa nel campo, che doveva scontrarsi con severi divieti. Un mese prima della liberazione, un prete tedesco scoperto con un oggetto di culto fu rinchiuso nel bunker dove morì. Dopo l'invio in massa dei religiosi a Dachau, qualche prete, eccezionalmente rimasto, riuscì a celebrare la messa, a distribuire l'Eucaristia e ascoltare le confessioni, sempre in segreto e nei modi più strani, con l'assistenza dei laici nei luoghi e negli orari impensati. Un espediente per procurare l'estrema unzione era la richiesta da parte del sacerdote se il deportato aveva la febbre e, toccata la fronte, in apparenza per sincerarsi, la ungeva furtivamente con l'olio consacrato. Anche a Buchenwald la resistenza individuale ha il suo ruolo essenziale e fa da supporto alla resistenza organizzata. Citiamo un solo esempio, quello di Luigi Cosattini, Bruno Vasari, a ciascuno il suo, quaderni della FIAP Roma 1987, uno dei fondatori del Partito d'Azione nel Veneto, evaso e scomparso ai primi di aprile, durante la sanguinosa marcia di evacuazione del sottocampo di Askerleben, senza che mai sia stato possibile ricostruire le circostanze della fine. Di lui due testimoni, Vladimiro Micheli e Boris Zidarik, hanno detto: morale alto, teneva conferenze, e Zidar. A Buchenwald vissi ancora qualche tempo con Gigi. Durante la quarantena, come noto, non si lavorava, a parte i servizi e qualche altra rara volta. Così avevamo molto tempo a disposizione e lo occupavamo largamente, con lunghi dibattiti preceduti da introduzioni che facevamo a turno sugli argomenti in discussione e che qualcuno chiamava pomposamente lezioni. Tra gli argomenti discussi, la rivoluzione francese e naturalmente il fascismo e il nazismo. La folta cerchia di ascoltatori apprezzava molto l'esposizione piana ma ricca di contenuto di Gigi. La discussione era animata. Ricordo che le opinioni spesso divergevano. Io non condividevo pienamente, ad esempio, l'analisi sul fascismo di Gigi, ma proprio le divergenze davano ricchezza al dibattito e modo di approfondirlo. In quarantena potevamo fare queste cose, che però bruscamente finirono quando passammo nel cosiddetto grande campo. Soltanto qui cominciò la vera, durissima vita da deportati. E anche in questa durissima vita Luigi Cosattini continuò ad assistere moralmente i compagni, come altre testimonianze confermano. Vediamo ora di classificare le forme di resistenza, senza peraltro racchiuderle in uno schema rigido e tenendo conto soprattutto degli intrecci e delle sovrapposizioni tra resistenza individuale e resistenza organizzata. Resistenza individuale, a favore di se stessi, e di altri, materiale e o morale, in senso a un gruppo omogeneo o eterogeneo indifferentemente. Contro il nemico, sabotaggio individuale. Resistenza organizzata, a favore di compagni, aiuto in viveri, in medicinali, sostegno morale a individui e a gruppi, assegnazione ad un posto meno pericoloso, sottrazione a un grave pericolo, difesa offesa, organizzazione militare segreta, OMS, contro il nemico, sabotaggio programmato. Nella resistenza individuale è prevalente l'inclinazione altruistica, che peraltro non esclude la motivazione politica. Nella resistenza organizzata all'inclinazione altruistica si aggiunge, e anche si sovrappone, l'indirizzo di lotta al fascismo e al nazismo, nel campo da proseguire anche dopo la deportazione. Resterebbero da esaminare i processi per procurarsi i mezzi per gli aiuti materiali a terzi. Con tristezza, ma anche con orgoglio, ci siamo chinati su questi abissi dove una umanità calpestata ha saputo resistere con ferrea volontà, sostenuta dalla fiducia nella vittoria, poiché la nostra causa era quella dell'umanità e del progresso, ha detto Renato Bertolini, ben consapevole peraltro dei pericoli cui i resistenti si esponevano. Ma lo sdegno per le infamie che abbiamo visto e udito, per le sofferenze dei nostri compagni e delle loro famiglie, non è diminuito, non può diminuire e non diminuirà. Cerchiamo di tradurlo in una forza positiva e gettiamoci a lavorare con tutte le energie di cui siamo capaci, che ancora ci rimangono, per promuovere la compilazione di una storia della deportazione italiana. Quegli uomini che abbiamo nominato lo meritano, le vittime lo richiedono e noi ci sentiamo debitori. Sappiamo però che si tratta di un'impresa di grandissimo impegno ed estremamente urgente, poiché, come ha detto De Buard, l'étude exhaustive du système concentrationnaire sera faite par notre génération ou elle ne le sera jamais. E da allora, da quando cioè scriveva De Buard, sono passati più di 30 anni. Pagina 49.